Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
A scatenare le proteste dei cittadini di Vitulano era stata la decisione di inviare nel piccolo comune del Sannio i 34 migranti fino a qualche giorno fa ospitati in un altro centro d'accoglienza nel Beneventano, chiuso per motivi igienico-sanitari dalla prefettura. Dicendosi esasperato dal numero di stranieri trasferiti sul suo territorio, di fronte alla prospettiva dei nuovi arrivi, il sindaco ha disposto il blocco dell'unica strada che portava alla struttura prescelta, un agriturismo. Dopo le proteste di sindaco e abitanti, la prefettura ha subito deciso anche la chiusura di questo centro, dirottando i migranti altrove. Non è una questione di razzismo, precisa il primo cittadino.
È stata aperta questa nuova struttura che va a gravitare nella stessa area del centro strade, quindi si è creata una sovrapposizione con ovvi problemi di integrazione e di pacifica convivenza, perché trovarsi 60 persone in una stessa zona dove gli abitanti sono addirittura inferiori a questi ha creato qualche problema. E non vorrei che passasse l'idea che siamo un comune razzista, un comune che si oppone alla presenza dei migranti. Forse è stato l'unico comune, almeno nel territorio del Beneventano, che ha dedicato una festa al rifugiato, li ha inseriti nella squadra di pallone. Addirittura un rifugiato ha fatto parte del cast di un film che abbiamo girato a Vitulano a settembre, per cui noi con i rifugiati abbiamo installato un rapporto eccellente.
Raffaella Daino, Sky TG24.
Lunedì 13 febbraio, Immigrant Song dei Led Zeppelin, 16:33 minuti. Questo è il servizio di Sky TG24 di oggi. Anche al sud alcuni primi cittadini dicono no alla distribuzione dei migranti sul territorio, e questa volta si tratta di un sindaco del PD. Buon pomeriggio Trieste, benvenuti al Blando Radio Show. Io sono Marco Vitrotti e questo è lo show di Trieste per Trieste, sulla radio di Trieste. Do il benvenuto al mio collega Mattia Sandri in collegamento Skype. Ciao Mattia.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Do il benvenuto anche al direttore di radioattività Paolo Agostinelli. Ciao Paolo.
Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Marco, ciao Mattia.
In provincia di Benevento, Raffaele Scarinzi, sindaco di Vitulano, che come abbiamo sentito un piccolo comune di meno di 3.000 abitanti, ha emesso un'ordinanza che impone un blocco realizzato con un cumulo di terra all'unica strada di accesso per un agriturismo che funge da centro di accoglienza per migranti. Lo ha fatto perché è contrario all'aumento di un numero di profughi che il comune ritiene oramai sufficiente. Messo davanti alla prospettiva di nuovi arrivi, blocca la strada per poterne parlare con il prefetto. È una sorta di, chiamiamolo ricatto, mettiamolo così. Parliamo di un sindaco del PD comunque. È necessario, dice il sindaco, che lo Stato rispetti i patti e le regole con i comuni. I luoghi che già ospitano uno SPRAR, ricordiamo il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, non possono avere sul territorio altre strutture per i migrati. Il sindaco tiene a sottolineare che non non si tratta di essere razzisti, l'ha detto più volte, ma bisogna rispettare le regole. Chiedo a voi, sempre più numerosi i sindaci che protestano per il poco coinvolgimento da parte dello Stato sulle scelte di gestione dei profughi sui territori, ricordiamo anche qua a Trieste c'è stata questa protesta, non vi sembra un evidente segnale che le cose così non possono andare avanti, chiaramente, cioè secondo me, secondo voi?
Ma più che altro, guarda Marco, io credo che sia un problema un po' più ampio, nel senso che è evidente che non possiamo essere lasciati soli dall'Europa a gestire il problema dell'immigrazione. Okay. La maggior parte degli immigrati oggi transita dall'Italia, arriva in Germania, molti si fermano in Italia, insomma obiettivamente non si può far pesare tutta la questione immigrazione solo su alcuni paesi.
Ok, Paolo?
Sì, sì, sono pienamente d'accordo, il problema quindi è proprio assolutamente globale.
Ok, cioè. Quindi più coinvolgimento da parte dell'Europa, più aiuto.
E non solo dell'Europa, secondo me. Comunque sì, fondamentalmente, almeno per quanto ci riguarda, sì.
No, manca un sistema di identificazione, per cui da noi inevitabilmente chi ha veramente bisogno di aiuto e chi magari vuole approfittare delle agevolazioni sono mescolati assieme ed accolti tutti, come dire, no? Ne abbiamo parlato spesso. Quale potrebbe essere una soluzione, secondo voi? Qualche idea, non so.
Io farei... Ma in realtà guarda Marco, c'è un'idea che, della quale si sta parlando da molto tempo, che però è difficilmente realizzabile obiettivamente, che è quella di spostare i centri di identificazione dove viene fatta la richiesta e poi di accoglimento come perseguitati politici o comunque persone che fuggono dalla guerra direttamente dall'altra parte del Mediterraneo.
Alla partenza.
Ok, alla partenza, quindi non più all'arrivo, dici?
Nel momento in cui sono qui è obiettivamente difficile.
È già troppo tardi probabilmente a quel punto, o dici?
Sì, decisamente, nel senso che comunque anche nell'arco di questo percorso che fanno per arrivare si perdono molte vite.
Chiaro, no, ne sentiamo spesso parlare anche nei telegiornali e sui giornali. E sono numerose negli ultimi tempi le proposte di modifiche al sistema di accoglimento, come hai proposto anche tu, da parte di diverse forze politiche, compresi anche i 5 Stelle, che propongono di cambiare la disposizione dei migranti sui territori attraverso appunto dei centri dedicati. Se secondo te è quello a cui ti riferivi tu oppure no? Cioè, in questo caso qua non penso mettiamo dei centri dedicati a direttamente da dove partono. Secondo te,
no,
Mattia?
Non credo si riferiscano a questo. Ci sono poi diverse idee in campo e obiettivamente sono molte e sono anche molto diverse tra loro. C'è chi è propenso a un'accoglienza diciamo diffusa, come avviene in Friuli Venezia Giulia, che poi è un po' quella anche che viene identificata dal piano Minniti, e poi c'è chi invece ha l'idea di una, più che di un'accoglienza, della realizzazione di centri di identificazione dove queste persone devono essere in qualche maniera, oltre che identificate, ma comunque anche raggruppate. Mi viene in mente un altro termine, ma è particolarmente brutto, quindi non lo userò.
Ma ti chiedo, da ignorante, cos'è l'accoglienza diffusa?
L'accoglienza diffusa è fondamentalmente un sistema per cui i migranti vengono suddivisi tra i comuni in piccoli gruppi.
Ok.
Sparpagliati, diciamo.
Semplicemente.
Fondamentalmente sì.
Sì.
Ok, perfetto. A questo punto vedremo come andrà a finire. Ecco, 16:39 minuti, tra poco, subito dopo la pausa, ci collegheremo con Giorgio Cecco, il coordinatore regionale Fare Ambiente, per le ultime dichiarazioni sulla ferriera da parte anche dell'assessore Luisa Polli. Restate sempre qui al Blando Radio Show su Radio Attività.
Blando Radio Show.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra.
borse di Chanel su corpi asettici. Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal. Comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana. Per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa. La scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda palla. Occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste! Ale! Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana.
Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo 2017, Occidentali scarma. Questa è la canzone. 16:42 minuti, torniamo a parlare di Ferriera con la conferenza stampa tenutasi poco fa in comune a Trieste. O si riapre l'AIA o ricorreremo alla Corte di Giustizia Europea. Questo dicono il sindaco, l'assessore all'ambiente Luisa Polli e anche il consulente per il comune Pierluigi Barbieri, che abbiamo sentito un paio di settimane fa. Sono stati presentati dei dati di ARPA FVG dove si dimostra che esiste un grave problema dovuto anche alla deposizione di polveri grossolane e di benzopirene. Siamo in collegamento telefonico con Giorgio Cecco, coordinatore regionale di Fare Ambiente, una delle associazioni ammesse al tavolo di lavoro indetto dal comune. Buon pomeriggio Cecco.
Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti quanti.
Quali sono i punti principali toccati durante la conferenza stampa?
Beh, innanzitutto l'assessore sindaco e l'assessore Polli hanno evidenziato che dopo sollecitazione e richiesta all'ARPA sono arrivati alla fine di dicembre dei dati che mettono veramente in allerta, quindi dati che fanno rilevare come sia una situazione disastrosa dal punto di vista ambientale, come la regione nel rilascio dell'AIA a suo tempo non ha tenuto conto di questi dati che comunque erano nel loro possesso.
Chiaro,
questo
chiaro.
È una cosa che ci fa veramente accaponare la pelle.
Si dire. È parlato anche del problema dei parchi minerali oppure no?
Abbiamo toccato anche quel tema, l'ha evidenziato il sindaco, è anche un problema collegato a questo punto anche all'AIA. Diciamo che non c'è stata la presentazione del progetto per la copertura dei parchi minerali. E qua ci lascia anche parecchio perplessi, perché insomma l'AIA è data comunque da tecnici, sembra che sia un progetto secondo comunque Arvedi o la proprietà improponibile e realizzabile, cosa che secondo noi non è così, ma di fatto volevano presentare un qualcosa di molto molto blando, con la bagnatura
del solito.
Quando invece l'AIA evidenziava proprio il fatto di fare un progetto per la copertura.
Sì, si prevede appunto una copertura, essendo
allora,
comunque...
Ovviamente sì. I costi sono, come si può immaginare, completamente diversi quelli da fare.
Sì, mi sembra di aver sentito parlare quella volta che abbiamo fatto il programma sulla Ferriera di una decina o 15 milioni di euro come costo per fare una copertura,
certo,
completa.
Però,
L'AIA lo prevede, chiaramente, sì.
Lo prevede, quindi qua... siamo comunque fuori a tutte quelle che sono le tempistiche da questo punto di vista dell'AIA, un'AIA che già a noi piace poco. Però poi dire che non è possibile fare, secondo me con i mezzi che ci sono oggi si può far tutto. Io sono andato, faccio un esempio, sono andato a visitare un paio d'anni fa la centrale a Carbone di Civitavecchia,
sì,
dove le persone lavorano in camice bianco, voglio dire, per cui se si investono tanti soldini si può fare anche questo, no?
Sì, chiaro, chiaro.
Per cui non è che è un problema tecnico, secondo me, ma un problema puramente economico di convenienza, insomma, da questo punto di vista.
Chiaro.
Comunque, ritornando sul discorso di sì, prima, cioè, bene fa il comune a sollevare il problema, quindi se poi si spinge su quello che noi abbiamo più volte chiesto, che è comunque una revisione dell'AIA, penso che sia una cosa legittima da questo punto di vista.
Chiaro, chiaro. Le chiedo velocemente, a seguito della sentenza del TAR, che è stato sfavorevole a quanto portato avanti dal Comune, cosa cambia di fatto dopo questa sentenza?
Non ha rifatto niente, nel senso che si continua la battaglia per la tutela della salute pubblica. È chiaro che poi entreremo nel merito di questa sentenza un po' più avanti. Noi ci troviamo comunque con un sistema generale in Italia di burocrazia fatto di sentenze contro sentenze, per cui noi non ci fermiamo davanti a questo sicuramente. Valuteremo un po' da farsi insieme al Comune, che poi in realtà il comune che ci mette la faccia per primo, quindi insomma con il sindaco in testa, vediamo un attimo, secondo noi questo della richiesta di revisione è una cosa assolutamente da fare.
Chiaro. Prima di salutarci,
l'obiettivo è sempre quello, non è quello di chiudere per forza qualcosa, l'obiettivo è sempre quello di tutelare la salute pubblica.
Chiaro.
Parliamo di salute pubblica sia dei residenti, dei cittadini, che degli stessi lavoratori.
Anche i lavoratori, chiaramente, che sono i primi a essere colpiti, esatto, dall'inquinamento. Le chiedo quali saranno le prossime mosse vostre, di Farambiente e dell'amministrazione invece?
Sicuramente, come dicevo prima, noi teniamo alta l'attenzione su questo problema e su questo problema anche dell'aria. Chiaramente non c'è soltanto il discorso della copertura dei parchi minerali, c'è per esempio il discorso dei umori, che è molto molto presente. Arriviamo a prendere aree completamente lontane anche da quello che è il centro di Servola, no? Perché noi abbiamo segnalazioni anche da Muggia, da altre parti della città, che la gente non riesce a dormire di notte.
Sì,
anche
abbiamo parlato spesso dell'inquinamento acustico.
Anche qua ritorniamo sulle tempistiche dell'aria, secondo noi sono state valutate in maniera insufficiente.
Mm-hmm.
Per cui noi continueremo comunque su questa strada, anche per avere, nel caso si possa andare a una revisione dell'aria, avere delle tempistiche certe. E non dico tanto dai controlli, che comunque in qualche modo vengono fatti, ma che poi chi deve valutare questi controlli faccia proprio lavoro, insomma.
Chiaro, chiaro. Io la ringrazio, Cieco, le auguro ovviamente buon lavoro.
A voi, buona serata.
Buona serata a lei. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco a parlare delle cure odontoiatriche, che ricordiamo a prezzo agevolato, insomma una notizia di oggi fresca fresca, quindi restate sempre qui al Blando Radio Show.
Radioattività. Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato, trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, un giovedì da non perdere. Arriva il weekend dedicato agli amanti della cioccolata e del vino. A Verteneglio in Istria il Choco & Wine Fest. Choco vi aspetta con una ricca offerta di prodotti al cioccolato, accompagnata da programmi di intrattenimento, laboratori e presentazioni per grandi e piccini. Wine vi darà l'opportunità di degustare i vini tipici del luogo, che saranno presenti alla fiera e nelle cantine aperte sul territorio di Verteneglio. Choco & Wine Fest a Verteneglio il 18 e 19 febbraio. Vi aspettiamo! Radioattività. Blando Radio Show è su Radioattività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. See the
it up. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type.
I got faith in you, baby. I got faith.
Featuring Ariana Grande con Faith. Torniamo in studio, 16:53 minuti, torniamo al Blando Radio Show. La stampa locale oggi dedica ampio spazio al boom delle cure odontoiatriche a prezzo agevolato promosse dalla regione Friuli Venezia Giulia. Un altro segno della crisi che ci attanaglia e che spesso non permette di poter accedere alle cure mediche necessarie. Ricordiamo il Report Italia, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, diceva il 26% delle famiglie non riesce a curare, anzi a spendere per cure mediche. Le prime stime danno numeri importanti, si parla infatti di 15.000 pazienti da novembre scorso, mese in cui anche a Trieste sono partiti i servizi del pronto soccorso dentistico, già operativo a Gorizia, Udine, Pordenone e Gemona. Forza Gemona, sono nato a Gemona, caro Paolo, quindi devo dirlo. In tutta la regione sono stati 38...
Come?
A Glemone, sì, infatti. In tutta la regione sono stati 38.500 pazienti curati in regime agevolato, per accedere al quale ricordiamo che si deve avere un ISEE al di sotto dei 15.000 euro. Tutta questa richiesta però ha determinato l'allungarsi anche delle liste d'attesa, ad oggi stimata attorno ai 6 mesi per un controllo, parecchio direi. Anche se in casi urgenti i tempi si abbassano, si pensa però di correre ai ripari, rinforzando il servizio nei prossimi mesi. Sicuramente tutta questa richiesta è specchio dei nostri tempi, in cui anche le cure dentali vengono lasciate magari indietro per l'impossibilità di pagare. Chiedo a voi se avete mai sentito prima di un ricorso così massiccio a delle agevolazioni anche per le cure.
Perché lo chiedi a me? No, per me è inedita come cosa, non so Mattia.
Anche per me obiettivamente è abbastanza inedita. Ovviamente qualche mese fa è stato presentato a novembre, io avevo seguito la cosa, mi sembra obiettivamente una buona iniziativa,
sì.
Sembra anche molto valido il fatto che sia stato istituito il pronto soccorso odontoiatrico, per cui se qualcuno si rompe un dente un sabato, una domenica,
tac,
insomma,
almeno può
ricorrere.
Andare. No, io mi sono ritrovato proprio un venerdì con un dente rotto, sono rimasto tutta la settimana, cioè tutto il fine settimana con il dente rotto. Non è carino mangiare, soprattutto, cioè a parte il ridere, quanto fai ridere i tuoi familiari quando parli, è una cosa e che ricorderò probabilmente per sempre, cari colleghi. E, però cioè, voi dite non avete mai sentito di un ricorso così massiccio, no, appunto a queste agevolazioni. Secondo me è uno specchio appunto della nostra del nostro periodo di crisi, ecco, secondo voi?
Ma io penso che sia assolutamente una fotografia chiara della situazione. Purtroppo
una fotografia triste comunque.
Triste, assolutamente, le cure odontoiatriche vengono spesso messe da parte, sono costose e quindi di conseguenza una persona a volte tende, non potendo sborsare queste cifre, tende un attimo a tralasciarle. Di solito il problema poi si acuisce e la situazione peggiora.
Esatto. Infatti, no, anche perché ricordiamo, avere un ISEE con meno di 15.000 euro significa entrate intorno agli 800, massimo 1.000 euro al mese. Cifre che di certo
sono un po' nella media.
Sì, ecco, non permettono ad una famiglia, magari con figli più piccoli, con più figli, di poter mandare tutti dal dentista, che è una spesa, è una notevole spesa. La crisi appunto picchia forte, le stime internazionali non promettono la sua risoluzione in tempi brevi, ahimè. Ma i costi dei servizi salgono e questo è anche un bel problema. Cioè, sempre meno soldi per noi, però i servizi salgono come prezzi. Come si potrà tamponare le situazioni di emergenza che stanno aumentando, Mattia, poi Paolo?
Ma guarda, obiettivamente, se avessi una risposta a questa domanda, probabilmente sarei al posto di Varoufakis.
Dici?
Sì, avrei scritto sicuramente,
no, quasi,
un paio di
libri. Quasi sicuramente, ma peccato. Perché
io ti voterei se tu avessi. Dovresti candidarti.
Grazie,
e ti voto.
Propaganda, quel partito blandista, vai, caro Mattia, ok?
Beh, insomma, è un'idea anche quella, ormai ne sono sorti di tutti i colori in Italia.
Ma sì, dai, no. Invece Paolo, tu che dici? Un qualche proposta, secondo te?
Non lo so, appunto, perché anch'io avessi la chiave e sarei da un'altra parte. Forse, probabilmente, comunque, iniziative tipo queste, qualora fanno supportabili, insomma, se non altro attutiscono, insomma, si rendono conto un po' del problema, si interviene, ecco.
No, torniamo.
Anche se obiettivamente io credo che l'unica soluzione poi per fare in modo che queste iniziative siano poi sostenibili nel tempo sia riuscire in qualche maniera a rilanciare l'economia in maniera massiccia.
Certo, per fare in modo che abbiamo tutti poi la possibilità invece di pagarceli questi servizi.
Chiaro.
Anche perché comunque questi servizi poi sono di fatto a carico della collettività, quindi se poi la collettività non ha una serie di introiti derivanti anche dal fatto che l'economia è ripartita, non ci saranno più i fondi per sostenerle.
Chiaro. Mattia, se non sbaglio, prima mi hai detto che ne hai sentito parlare a novembre, giusto?
Se non sbaglio, sì.
Ma era proprio in concomitanza con la notizia dei cosiddetti CAP, i centri di
accoglienza
primaria. Assistenza
primaria.
È sempre là, ci frega quelle A, no? Come dire, là nel CAP, che non è accoglienza, ma abbiamo detto assistenza primaria.
Per tanti anni abbiamo pensato che fosse il codice di avviamento postale.
No, non abbiamo, è un acronimo. Un po' abusato, forse.
Sì, non è, ma era in quella situazione là? Era nello stesso frangente oppure no?
Credo che fosse a distanza di pochi giorni, in realtà, che sia stato presentato il servizio di odontoiatria, se non sbaglio la settimana, non vorrei sbagliarmi, ma se non sbaglio la settimana dopo al CAP dell'ospedale maggiore.
No, vi chiedo ultima cosa, poi daremo la linea ai colleghi del giornale radio di Radioattività. Voi vorreste, userete queste cure agevolate oppure no? No, perché io ne ho bisogno, lo dico.
Bisogno, sì, perché no?
Ok, Mattia?
Ma anche assolutamente, perché no?
Se ne hai bisogno, le userai.
Fiducia nel sistema pubblico.
Ok, no, anch'io le userei molto volentieri, e si vede dai miei denti storti, ahimè. 16:59 minuti, diamo la linea al giornale radio di Radioattività, torniamo tra pochissimo, sempre qui, al Blando Radio Show.
Radioattività Notizie.
Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano, PD alla resa dei conti, facciamo il congresso, si chiude un ciclo alla guida del partito. Così Matteo Renzi nel suo intervento alla direzione allargata, in cui il partito decide il suo futuro. Partecipano anche parlamentari e segretari locali. Dopo il congresso ha ribadito Renzi: chi perde il giorno dopo dia una mano, non scappi con il pallone, non lasci da solo chi vince le primarie. Sentiamolo.
Perché chiediamo il congresso? Perché Io non sarò mai il custode di un caminetto, io non sarò mai il garante di un patto tra correnti, io per carattere scelgo sempre il mare aperto della sfida e non la palude di equilibri interni per i quali non sono adatto. Se volete quello, prendetene un altro.
Immigrazione, si è svolta oggi a Tripoli la prima riunione della commissione congiunta italo-libica che ha il compito di attivare la sala operativa, anch'essa congiunta tra i due paesi, per il contrasto all'immigrazione clandestina, primo passo concreto dell'accordo firmato il 2 febbraio scorso.
Spostiamoci in Pakistan, almeno 7 persone sono morte ed altre 40 sono rimaste ferite nell'esplosione avvenuta a Lahore. Riferisce la polizia, l'attacco sarebbe stato rivendicato da una fazione dei talebani. L'esplosione è avvenuta all'esterno del Parlamento del Punjab mentre era in corso una dimostrazione di dipendenti del settore farmaceutico e chimico. Secondo la polizia, l'esplosione è stata provocata da un uomo a bordo di una moto che si è lanciato contro la folla.
L'economia, l'uscita di Parigi dall'euro sarebbe una tragedia per l'eurozona e una catastrofe per la Francia. Sarebbe la fine del progetto europeo costruito sulla riconciliazione franco-tedesca. Lo afferma il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici. Non divido i candidati in buoni e cattivi, prosegue Moscovici parlando delle presidenziali francesi, ma la Le Pen fa una battaglia contro l'Europa, una differenza abissale con gli altri.
La cronaca, dal 2009 al 2013 ha lavorato come medico dell'emergenza territoriale dell'ausl di Piacenza, pur essendo allo stesso tempo dipendente del comune di Bologna. Con questo doppio lavoro ha violato il dovere di esclusività e la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, accogliendo la richiesta della procura contabile, ha condannato un 65enne al risarcimento di 323.000 euro all'azienda sanitaria piacentina, cioè compensi ricevuti nel periodo in esame, e di 25.000 euro al comune di Bologna per le giornate di retribuzione non dovuta.
L'Accademia Britannica delle Arti Cinematografiche ha decretato i vincitori della 70ª edizione dei BAFTA, gli Oscar britannici. Come previsto, trionfa La La Land, il musical hollywoodiano che aveva ottenuto 11 nomination. Ha ricevuto 5 premi nel corso della kermesse alla Royal Albert Hall di Londra. Miglior film, miglior regista, migliore attrice protagonista con Emma Stone, migliore musica e fotografia.
Ed è l'ultima notizia, a più tardi.
Radioattività.
Che profumo! Il caffè appena tostato e macinato fresco, proprio come una volta. Torrefazione Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Caffè in grani, macinato, cialde, capsule compatibili, macchine espresso e tanto altro. Consegna gratuita a Trieste. Richiedi il catalogo dei prodotti. Scrivi a trieste@sangiustocaffè.com. trieste@sangiustocaffè.com.
Alla Vecia Pescheria assapora le specialità locali. Scopri i nostri piatti preparati con ingredienti di prima scelta. I sardoni, le cozze, il baccalà, zuppe di pesce, risotti, fritture e grigliate, ma anche la jota, preparati con le ricette tradizionali. L'ambiente accogliente e familiare sarà il posto giusto per gustarle tutte. Vicino al mare, alla Vecia Pescheria, Riva Nazario Sauro 18, proprio di fronte al Salone degli Incanti. Per informazioni e prenotazioni, telefono 040 300 628, allaveciapescheria.it.
Radioattività.
Lando Radio Show.
Radioattività.
What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, babe.
every time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. We don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Radio Show.
Cortei, scontri, striscioni minacciosi. Non accenna a placarsi il clima di tensione all'Università di Bologna. Anche oggi gli studenti del collettivo universitario autonomo hanno attraversato più volte il centro cittadino. Nuovi scontri con le forze dell'ordine, soprattutto nella zona della biblioteca, centro della querela che ha portato alla violenza. La protesta è infatti scattata quando il rettore Francesco Bertini ha fatto installare dei tornelli all'ingresso del luogo di studio per permettere l'ingresso esclusivamente agli studenti muniti di badge. Pare infatti che ultimamente fosse diventato un luogo di spaccio con siringhe e bustine di droga trovate nei bagni e frequenti risse all'interno dei locali. Nel corteo del pomeriggio, cui hanno partecipato circa 800 persone, sono stati gridati slogan contro il rettore e il questore Ignazio Coccia. Poi l'attacco, con il tentativo di forzare il portone della biblioteca e il lancio di bottiglie e petardi. La polizia ha risposto caricando. I nuovi scontri hanno portato al fermo di 3 manifestanti. Dopo aver bloccato per qualche minuto il traffico, i 500 si sono trasferiti nella piazza antistante all'università, dove hanno inscenato un sit-in. Per ora dicono di voler solo rimanere lì, ma città e forze dell'ordine restano allerta. Nel frattempo va furoreggiando su internet una petizione in cui migliaia di studenti dell'Ateneo Bolognese invocano la fine degli scontri e la ripresa delle regolari lezioni.
17.09 minuti, questo è il servizio del TGCOM 24, bentornati al Blando Radio Show. E di questi giorni la notizia di numerosi scontri nella zona universitaria di Bologna, come abbiamo sentito, nati a seguito di una decisione dell'Ateneo di installare dei tornelli all'ingresso della biblioteca di lettere. La scelta di dare una regola all'accesso, ricordiamo che gli studenti possono accedere con il proprio badge e gli esterni lasciando un documento, era nata per tutelare tutti da accessi indiscriminati in una zona non troppo facile da vivere. La regolamentazione consentiva l'apertura degli spazi comunque fino a mezzanotte. Si è elevata la protesta del collettivo autonomo universitario, assolutamente contrario dalla presenza dei tornelli. Nei primi giorni ci sono state azioni di boicottaggio con l'apertura delle porte di emergenza per passare poi allo smontaggio vero e proprio dei tornelli. Il 9 febbraio, ricordiamo, il collettivo ha occupato gli spazi e l'università, ha chiesto l'intervento chiaramente delle forze dell'ordine. Gli scontri con la polizia sono proseguiti in altre zone dell'università, durante i quali è stata allestita anche una barricata per chiudere una piazza. Il 10 febbraio altra manifestazione e nuovi scontri con la polizia. Per l'occasione ci colleghiamo con Giovanni Taccari, triestino e studente all'Università di Bologna. Buon pomeriggio, Taccari.
Ciao Marco, è sempre un piacere essere con te.
Innanzitutto ti chiedo, hai assistito agli scontri?
Ho assistito a parte degli scontri, comunque appunto vivo nel centro della città, quindi in qualche modo sicuramente gli echi, ma anche le immagini degli scontri arrivano, sia per una questione di vicinanza geografica, sia per il fatto che tra studenti le cose girano molto rapidamente. È una situazione complessa sicuramente, e adesso è l'argomento di dibattito preferito della maggior parte degli studenti universitari, comunque una questione che va avanti da abbastanza tempo. E appunto, e questo dei tornelli è semplicemente, secondo me, almeno uno spot in una situazione più vasta e complessa che interessa tutta la zona universitaria.
Però comunque, perdonami se ti fermo, però questa presenza dei tornelli comunque era in pratica consentiva comunque l'apertura fino a mezzanotte, e potevano accedere comunque tutti i studenti con il proprio badge, oppure gli esterni anche con un documento. Quindi cioè, più che altro io non riesco a capire tanto la protesta, sinceramente, spiegacela.
È una questione difficile da capire se inteso da fuori. Da studente bolognese ti dico che quella zona in particolare, il Zamboni 36, il Zamboni 38, ma tutta la zona universitaria, sono simbolicamente estremamente importanti, sia per lo studente medio, diciamo, in questo caso, soprattutto che ragione della petizione distinguiamo dal movimento studentesco bolognese. Okay. Però sicuramente mettere un tornello lì, per qualsiasi tipo di motivazione, che pure esiste una questione di degrado nella zona, anche se dovuta a una situazione più complessa, su cui adesso non ci dilunghiamo. Comunque l'azione, questa da parte del rettore, di mettere un semplice tornello per chiudere fuori il problema, da una parte non risolve la situazione, per motivazioni abbastanza evidenti, dall'altra costituisce, dal mio punto di vista, una provocazione piuttosto importante ai movimenti studenteschi. Ovviamente la reazione dall'altra parte deve essere sempre di mediazione, di diplomazia e di pace, ovviamente, ma un'azione di questo tipo,
e in entrambi i casi, diciamo, la violenza non è mai giustificata,
esattamente, ma soprattutto un'azione di questo tipo fatta dalla dirigenza in maniera assolutamente non condivisa, sicuramente dal movimento, ma anche da una parte degli studenti, sicuramente, e difficilmente avrebbe potuto dare una reazione diversa da quella che è stata fatta. E nell'intesa del movimento, della situazione universitaria bolognese, occupare quel tipo di zona, quel tipo di edificio, non costituisce una violenza, perché è una cosa che nel corso degli ultimi 5-6 anni diventa sempre più difficile, ma è abitudine da parte del collettivo stesso.
Sì, ma non è una buona cosa, non è giustificabile comunque la...
È una cosa che comunque viene fatta in maniera assolutamente, veniva fatta in maniera prima estremamente condivisa anche con il rettorato e la situazione universitaria, nel senso che veniva preso al di là dell'orario delle lezioni,
sì.
Venivano organizzate sia delle feste che delle iniziative di altro tipo molto simpatiche, carine e utili anche per, secondo me, e poi la zona veniva lasciata agli impegni e alle attività accademiche assolutamente pulite in ordine. Quella zona quindi non va intesa come una zona semplicemente, un edificio semplicemente dell'università, ma va intesa come un edificio che vive ed esiste in condivisione, che prima era maggiore, adesso si sta riducendo, comunque che nasce come una condivisione totale tra studenti, movimenti e università e in senso stretto, accademia in senso stretto.
Domanda, scusami se ti interrompo, però gli studenti in questo caso del Comitato Autonomo, no? Si rendono conto che stanno spaccando qualcosa che hanno pagato anche loro?
Ma certamente, ma quello che si intende, adesso appunto parlo da cercando di capire quello che può essere l'idea del movimento.
Chiaro, sì.
Però dal punto di vista di quella frangia degli studenti bolognesi, già il fatto semplicemente di dover pagare una tassa alta come quella che aveva pagata, mi classifica questo tipo di università come quasi non pubblica, anche se ovviamente pubblica è e pubblica rimane.
Sì.
Quindi quei soldi non vengono dati in maniera spontanea e volontaria, ma è un obbligo che viene esercitato dall'università, e come minimo dall'altra parte lo studente che dà tali soldi richiede che questi vengano spesi per delle motivazioni condivise anche da lui stesso. Se vogliamo trasporla in maniera più ampia, è come non essere d'accordo per qualcosa che è stato pagato con le nostre tasse, come se mettessero la TAV, come se facessero un'opera pubblica non condivisa con dei soldi che pagati da noi stessi. Quindi questo probabilmente aumenta la rabbia e la tensione che può crearsi verso la situazione, perché ci sente come espropriati di un qualcosa che poi viene usata contro noi stessi.
No, ma io, cioè, capisco che ci può essere frustrazione, per carità, però secondo me, a parte la violenza che ho già detto, che comunque secondo me va condannata in tutti i casi, però anche rompere, sfasciare le cose non è la risposta giusta, secondo me.
Siamo d'accordissimo.
Perfetto.
Però in una situazione del genere, e io vivendo insomma in questo tipo di realtà, e magari conoscendo anche un po' la realtà che c'è, posso dire che nella gestione della situazione il mettere tornello sicuramente non era l'idea adeguata, perché come reazione da parte dei collettivi non ci si poteva aspettare assolutamente nulla di diverso, era impossibile che andasse in un altro modo.
Beh, allora è piuttosto triste la situazione, cioè.
Lo so, però appunto questo è il punto, c'è una situazione di un quartiere che è estremamente complesso, perché ci sono varie realtà, gli studenti, i residenti, i commercianti e gli stranieri che girano nella zona, e quindi ci vuole un'attenzione enorme e un'abilità anche politica non da poco per riuscire a gestire in maniera tranquilla.
Capito.
Ci sono state delle situazioni che hanno portato ad aggravarsi la situazione già presente precedentemente, e questo dal mio punto di vista non è che un altro momento di la gestione in qualche modo, che poi si realizza con la cosa più orribile di tutti, cioè la violenza, in quello che invece dovrebbe essere il simbolo della cultura, della diplomazia, dell'integrazione, che è l'università, ed è una cosa che assolutamente intristisce in ogni modo.
Dell'atmosfera comunque all'Università di Bologna ne parleremo più avanti anche in altre puntate. Io ti ringrazio Giovanni per esserti collegato qui con noi.
Senza disposizione.
Grazie ancora Giovanni Taccari. Chiedo a voi, chiedo a te Paolo, chiedo a Mattia, secondo voi può essere giustificata una reazione di questo tipo?
Personalmente credo di no, poi adesso lascerò anche la parola a Paolo, però obiettivamente credo che chi ha questo tipo di comportamento vuole averlo indipendentemente da quali possono essere le motivazioni alla base, cioè sono le stesse persone che vanno allo stadio con l'idea di lanciare degli oggetti o fare cose di questo tipo. Io non credo che siano gli studenti a comportarsi in questa maniera, credo che siano semplicemente persone che vogliono sfogare un certo tipo di violenza e hanno trovato un pretesto.
Paolo?
Sì, sono d'accordo sul pretesto. Credo che, ascoltando prima, perché era interessante comunque il punto di vista di uno studente che ha vissuto il contesto, ho capito che mettere dei tornelli lì è una provocazione alla quale avrebbero potuto reagire, e credo e spero che così facciano gli studenti, ma quelli veri, insomma, quelli che hanno che interpretano, insomma, voglio dire, con partecipazione anche la loro vita quotidiana, a reagire chiedendo delucidazioni, insomma chiedendo incontri. Con una reazione del genere delegittimi anche, forse questo sarebbe il caso che capiscano anche gli studenti che magari hanno le loro ragioni, dicono ci ha messo un tornello lì e una provocazione bisogna toglierla. Ho capito, però grazie a questi scontri anche voi studenti non vi seguite, anche quelle che hanno ragione.
Sì, è chiaro, c'è passi da parte del
professore, certo,
mettiamola
ragione,
così.
Secondo me ha ragione Mattia, ci sono delle frange anche all'università, adesso non andiamo a demonizzare ovviamente, che si costituiscono in gruppi poi per, non vedono l'ora, non aspettano altro che l'occasione per, e questa è un'occasione purtroppo che hanno colto.
Infatti 17-19 minuti, ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Radioattività. Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato, trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, un giovedì da non perdere.
Radioattività.
Grazie al Mercato di Muggia, sponsor del Blando Radio Show. Intanto a Trieste le nuove pensiline per gli autobus vengono bocciate senza riserve. La loro scomodità è per il fatto che non sembrano adatte a Trieste, dove a causa della bora, molto spesso unita anche alla pioggia, coperture come quelle non riparano proprio per niente, mettiamola così. Molte le persone anziane che si lamentano anche del fatto che non ci sia neppure una panca dove potersi sedere in attesa del bus, e che anche d'estate il sole picchia comunque. Moltissime sono state le segnalazioni, mentre la Trieste Trasporti sta pensando a correre ai ripari. In alcune zone della città qualcuno ha addirittura lasciato delle vecchie sedie anche sotto casa mia, in attesa che ci pensi definitivamente qualcun altro. Un giudizio da parte vostra, ne avete mai usufruito insomma di queste pensiline? Cosa ne pensate? Ecco.
Io sono l'ultima persona che ne può parlare, perché l'ultima volta sono andato in autobus era stato 30 anni fa.
Okay,
no, però indubbiamente credo che abbiano sbagliato ad ordinarle. Cioè,
sì, la progettazione in sede della
le
cosa.
Le sostituiranno,
sì.
E saranno un po' di soldi buttati. Speriamo che magari gliele ritirino con qualche valore.
Speriamo.
Abbiamo capito,
no,
che le cambieranno.
Perché tutto sommato va bene anche per Lignano. Dico, una pensilina così è abbastanza aperta. È un pochettino più aperta. Ecco, è bella da vedere. Mattia, invece tu?
Ma guarda, mi allineo assolutamente al pensiero di Paolo, cioè se fossimo due primari dell'ospedale concorderei assolutamente.
Ok. Esistono comunque, ricordiamo ancora, come in via salita, in via salata, mi sembra, non è che si chiama, si chiami.
Non so quale via intendi, esiste la via salata, esistono anche le salite.
No, in via salata, le vecchie pensiline ancora in muratura, no? In cui nei giorni di brutto tempo si trova facilmente riparo, ecco. Non sarebbe meglio ricorrere, come dire, al vecchio, alle vecchie soluzioni, ecco.
Ma io credo che quello che faranno, se ho ben capito dalle prime reazioni, sì.
È bella come cosa. Bello. 17:21 minuti, ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show con le previsioni del tempo.
So perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca. Non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri. Come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora. Già finita, non so ancora dentro come sento. Non so neanche se ti rivedrò, resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora. E mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non è successo ancora. Aspetterò quel bel momento e non sarà una volta sola. Spero più che posso che non sia soltanto sesso. Questa volta lo pretendo.
preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia. E se davvero perderò il volo, aspetterò l'amore, amore sia. E non so se sarai tu davvero, o forse sei solo un'illusione. Però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone. Non c'è più che posto, come il mare, come il sesso. Questa volta lo pretendo, perché oggi sono io. Oggi sono io.
Lando Radio Show.
Abbiamo ascoltato Alex Britti, una canzone che a te Paolo ti piace particolarmente, no?
Molto, anche se ho notato che è del 99, cioè 99. Da 18 anni mi sono sentito vecchio, quindi dammi questi 30 secondi di tristezza.
Ok,
grazie.
Ok, Mattia invece tu te la sei goduta da casa, no? In questo momento qua.
Sì, però devo dire che l'ho apprezzato molto.
Ok.
È una canzone bellissima. No, permettimi di andare un po' off topic rispetto a tutte le
argomentazioni. Ma ci sta. No, anzi, non siamo off topic perché domani è San Valentino, quindi ci stava magari una canzone un pochettino più romantica con un testo un poco più elaborato.
Adesso,
ci
San
stava.
Faustino quando è?
Non lo so,
è la
dimmi.
Festa dei noi single invece.
Di voi single.
E voi fidanzati, Mattia sposato, tu fidanzato, io invece sono single. Dovrei festeggiare San Faustino in teoria.
Okay,
però non mi ricordo quando è.
Ma sai che non veramente io non sapevo di San Faustino, no?
Ma sì, se ne inventano,
se ne inventano
ogni giorno.
Okay. No, appunto, domani è San Valentino e anche a Trieste, nella sede della posta centrale di Piazza Vittorio Veneto, innamorati potranno lasciare le proprie lettere di carta per i loro valentini, o no? Come si suol dire. E questa è un'iniziativa di Poste Italiane proprio per riscoprire il fascino della carta in un periodo in cui, ricordiamo, insomma, email, sms tolgono la sorpresa di una busta da aprire con un pensiero scritto di proprio pugno dal proprio amato o dalla propria amata, no? È un qualcosa di carino.
Faccio io la domanda da singolo. Allora, sì. Cosa fate per... Iniziamo da per questione che è anche sposato. Dove porti domani tua moglie, caro Mattia? A sto punto, se non ci avevi pensato, devi inventartelo.
Ci devi pensare.
Ma guarda, intanto penso che comincerò con un bel mazzo di fiori, che male non
Bravo.
Fa. Poi ammetto, spero che non mi stia ascoltando in questo momento, perché ho già
se
un
no, te, no ti rovini la sorpresa, anzi le rovini la sorpresa chiaramente.
Però ho già una sorpresina pronta e poi domani sera vediamo se riusciamo così anche col piccolo
a ritagliarvi, certo.
Magari la porto fuori a mangiare un bocconcino, qualcosa.
Ben fatta.
Invece ma... i giovani, Marco, tu da fidanzato?
I giovani sono più vecchi in questo caso qua. Devo essere sincero, io probabilmente oggi registrerò The Walking Dead che ricomincia.
E ti guardi una puntata in TV?
Ci guarderemo più tardi, cioè domani a questo punto con la mia fidanzata. La puntata di oggi di The Walking Dead, molto romantico, San Valentino a base di zombie, mettiamola così, no?
Vabbè,
molto carino.
Insomma,
beh, Marco, considerando insomma che ricomincia anche Grey's Anatomy, potevi vedere Grey's Anatomy.
No, mi è andata molto bene, scherzi. No, vi chiedo invece di questa iniziativa qua di Poste Italiane di cui ho accennato prima, cosa ne pensate?
Bella. Secondo me è bella.
Okay. Io rimango al motto, come era, dillo con un fiore, e quindi mi allineo a quell'idea.
Chiaro. Passiamo al meteo, cari colleghi, 17:28 minuti, sempre qui al Brand Radio Show. L'Osmer prevede per domani e fino a mercoledì bel tempo con cielo sereno, temperatura tutto sommato miti e assenza di vento. La bora calerà del tutto nella giornata di domani e le temperature oscilleranno tra i 2 e i 5 gradi per le minime e i 9 e i 12 gradi per quanto riguarda le massime. Quindi un San Valentino con il bel tempo e vai.
Ma fresco.
Sì. E vai, infatti. Quindi detto questo, 17:29 siamo arrivati giusti, signori, veramente che gran stile che ha il Blando Radio Show. Io ringrazio Mattia Sandri, grazie Mattia.
Grazie a te Marco, grazie a tutti i nostri ascoltatori, grazie Paolo.
Ovviamente buon San Valentino Mattia, non voglio infierire qua per Paolo più che altro.
Oh, figurati, sai, okay. sai i soldi che risparmio ogni 14 febbraio.
Tu sei bravo, è bella pensarla così, comunque molto istriana.
Ecco,
Paolo, come
cosa. Essendo così si è appena guadagnato il prossimo caffè che offrirà tutti quando ci vediamo in redazione.
E vai, grazie ancora Paolo Agostinelli per gli interventi qui in trasmissione.
Grazie Mattia, grazie Marco, e poi adesso la chiusura. soprattutto i nostri ascoltatori, no?
E le nostre ascoltatrici. Da Marco Vitrotti vi auguro buona serata e anche buon San Valentino per domani.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
Radioattività.